Bene, allora continuiamo questo tema che avevo così indicato questa mattina, il cantico e l'educazione, soprattutto toccando i tre elementi che sono per questo testo biblico degli elementi a cui educarci. E siccome qualcuno mi ha chiesto di ridire i testi biblici di riferimento, li richiamo velocemente. L'alterità, la meraviglia e il desiderio. Per quanto concerne la alterità, il testo biblico di riferimento nel Cantico è in particolare il capitolo secondo, dal versetto 8 al versetto 14. Quanto riguarda invece la meraviglia, è, credo anche opportunamente, da ricondurre, e lo faremo subito, al testo del Cantico dal capitolo 4 verso 1 sino al capitolo successivo verso 1. Non ho avuto la possibilità di integrare in quello che proporrò con molta semplicità alcuni riferimenti della lettera pastorale di quest'anno del Vescovo di Brescia. I volti della santità e la santità dei volti, dove ogni tanto il Vescovo introduce anche la parola bellezza, cercando appunto di vederla come conseguenza logica, fin dove questo può valere. Intanto noi vediamo la meraviglia nel libro del Cantico. E diciamo subito che nel momento in cui si decide di lasciarsi educare dall'altro, cioè nel momento in cui si decide di uscire verso o di andare verso, si fa esperienza di meraviglia e di stupore. E questo aspetto che adesso ho enunciato sinteticamente lo sviluppo articolandolo in alcuni brevi punti in modo che risulti più chiaro. E il primo di questi punti è la parola e dunque la contemplazione. Infatti, davanti al volto amato si è sopraffatti dalla meraviglia. E questa è un'esperienza che nel Cantico viene formulata attraverso un genere letterario che oggi è diffuso ancora nella cultura araba. È il genere letterario del wasf, W-A-S-F. Sappiamo che la letteratura araba è ricca di questi testi amorosi che descrivono la bellezza della donna, la bellezza dell'uomo, perché sono testi che rispondono a questo genere letterario tipico, cioè una forma espressiva attestata nella poesia di amore nella quale viene descritto il corpo delle persone che si amano, in particolare il volto delle persone che si amano. Quindi è questo genere letterario tipico di quella cultura e rimane tipico di quella cultura, e c'è una ricezione probabilmente di questo genere letterario nel Cantico, e più di una volta nel capitolo 4, nel capitolo 5, nel capitolo 6, nel capitolo 7 la donna descrive nel Cantico il suo amato presentandolo come una sorta di statua armoniosa, statua che contemplata desta la meraviglia della perfezione. Quindi nel momento del faccia a faccia, tanto l'amato quanto l'amata si svelano in tutta la loro bellezza. È una bellezza potente e terribile. E questo noi lo troviamo in un altro passo di un altro libro biblico, che è il libro di Giuditta. Nel capitolo 16, al verso 6, leggiamo nel libro di Giuditta. Il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero i figli di titani, né altri giganti lo oppressero, ma Giuditta, con la bellezza del suo volto, lo fiaccò. Dunque è una bellezza che è a tal punto intensa che stordisce. Così, in Cantico 6,10 si dice dell'amata: chi è costei che s'affaccia come aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? Ecco, per capire evidentemente questi modi espressivi bisogna ricordare verosimilmente l'incidenza di questi generi letterari, che appartengono ad altre culture rispetto alle nostre, ma in diversi testi medievali, pensiamo alle poesie del Dolce Stil Novo, c'è questa sorta di celebrazione della bellezza come fonte di stupore, di meraviglia. Infatti dice questo passo appena citato del Cantico 6,10: è cocente come il sole la bellezza, e quando è così su di lei non si può fissare lo sguardo senza essere feriti. Anzi, è una bellezza capace di annientare il nemico, capace di sciogliere il cuore, perché in quella bellezza si intravede la presenza dell'assoluto. Questo è il messaggio del Cantico. La vera bellezza contiene la presenza dell'assoluto ed è una traccia dell'infinito rivelato. Un infinito che non possiamo possedere appieno tutto in una volta, al punto che sfugge da qualunque presa e ci supera continuamente. È inutile citare la frase del Russo: la bellezza salverà il mondo. Ma certo c'è una educazione a guardare la bellezza con questa attenzione e con questa consapevolezza. Vi è depositato qualcosa di più, qualcosa dell'assoluto. Ed è esattamente nell'incontro reciproco, continua il Cantico, nella comunione reciproca che la bellezza del corpo trova il suo significato. Diventa così oggetto di stupore, di contemplazione. E la prima descrizione del corpo dell'amata, che vediamo nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 7, è racchiusa come una cornice da queste parole: quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. E al versetto 7 del capitolo 4 troviamo quella espressione che noi applichiamo alla Madonna: tota pulcra es Maria, sei tutta bella, amata mia, non c'è difetto in te. È una ripetizione che esprime l'incanto e la meraviglia davanti alla bellezza. Dunque la contemplazione della bellezza trova espressione sempre in una parola estasiata. Però è una parola che non esaurisce il mistero. Dice ancora il capitolo 4: Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. La tua gotta è spicchio di melagrana dietro il tuo velo. Ossia, qui si viene educati ad una intimità della contemplazione. E in questo contemplare nella intimità, lo sguardo spesse volte incontra un velo che esprime il limite che dobbiamo cogliere. E evidentemente questo modo di dire ripropone un'altra consuetudine espressiva, che è la consuetudine di esprimere questo momento da un lato di stupore e dall'altro di percezione del proprio limite attraverso la sponsalità. In fondo non è solo il cantico a presentare questo lato, la sponsalità che è ricoperta come da un velo per quanto concerne la bellezza femminile, ma secondo la tradizione ebraica la sposa era velata. Lo troviamo detto già quando Isacco incontra Rebecca, quando Giacobbe incontra Lia e Rachele. Ossia, si tratta di modalità espressive che, se conosciute, tuttavia hanno la possibilità, attraverso il loro contenuto, di educarci. Perché il velo? È una ragione molto semplice, credo. Perché nella consegna reciproca di sé, cioè nell'essere in cammino verso la realizzazione della comunione fra due che sono coinvolti nell'amore, non c'è alcuna appropriazione e manipolazione del corpo dell'altro. Anche nella vicinanza più intima resta un velo che non sminuisce, anzi esalta la bellezza altrui. E questo è un dato che ci riguarda quando possiamo anche seguire questa strada nell'esperienza della comunione con Dio. È evidentemente la comunione con la bellezza assoluta, con il fascino assoluto. Ma spesse volte, quando siamo chiamati a questa contemplazione, noi dobbiamo tenere presente che è una contemplazione che non intende manipolarci e non intende appropriarsi noi, semplicemente intende chiederci una libera consegna. E quindi la contemplazione del corpo, nel libro del Cantico dei Cantici, è una contemplazione che resta un cammino segnato da un dinamismo di graduale avvicinamento e di graduale percezione della bellezza nella sua totalità. E allora la meraviglia nasce dalla percezione di essere continuamente oltrepassati, da ciò che ci supera e non resta gestibile. Cresce attraverso la percezione del continuo mistero dell'altro. E allora, se così stanno le cose, comprendiamo che la meraviglia è la realtà che ci mette in cammino. Non ci lascia in una posizione statica, ferma, di persone arrivate. Non ci lascia inerti. Anzi, la descrizione della bellezza termina così: me ne andrò sul monte della mirra e alla collina dell'incenso. Espressioni poetiche, certo, ma se le svestiamo di questo lato poetico, vediamo che attraverso queste parole l'amato È lui che dice me ne andrò sul monte e alla collina. L'amato esprime il desiderio e la sua decisione di passare da una contemplazione semplice della bellezza alla gioia della relazione di amore. Il movimento quindi che il cantico attribuisce alle parole dell'amato è speculare a quello che chiedeva l'autore del cantico alla donna amata nel capitolo secondo. Se lui invitava lei nel capitolo secondo che abbiamo visto questa mattina a decidersi per l'uscita verso l'amore, andare verso l'amore per in fondo andare verso se stesso, adesso è lui che si decide per la intimità. E qui noi vediamo messo bene in risalto il tema della reciprocità del desiderio, che è una reciprocità che implica anche un desiderio di Dio. Vedremo in uno dei giorni successivi come questo aspetto è anche descritto con compiutezza e finezza nella enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, che mette in luce quello che già era accaduto nell'ambito degli studi, che Eros non sia contrario dell'agape, ma che nell'agape vi sia un filo abbastanza consistente dell'Eros. E il desiderio anche di Dio è descrivibile come desiderio fatto di Eros, cioè di uscita e di uscita oblativa, quindi agatica. Il cantico intuisce questo aspetto e lo sintetizza nella provocazione del desiderio, che ha alla sua origine la reciproca contemplazione. E stupisce che Dio abbia un desiderio così intenso di entrare in una relazione d'amore con noi, che spesse volte davanti a Lui portiamo il velo, ossia quel limite che presumiamo possa difenderci da una sorta di espropriazione che Dio intenderebbe fare nei nostri confronti. La meraviglia quindi mette in movimento e provoca un cammino. Me ne andrò, leggiamo nel capitolo 4 verso 6, e nel capitolo 4 16 leggiamo venga il mio diletto, nel capitolo 7 al verso 9 salirò verso il mio diletto. Sono tutte modalità semplici che esprimono un desiderio e ancor di più in questo caso una decisione. La decisione di godere dell'amore reciprocamente donato. Quindi è chiaro che il tema della meraviglia non è semplicemente un tema che appartiene alle poesie che si cantavano in alcuni momenti in cui chi cantava era più o meno sobrio, essendo stato a un banchetto di nozze. Sono testi che si esprimono attraverso dei generi letterari particolarissimi, conosciuti i quali si è educati a considerare la bellezza dell'incontro, la bellezza della comunione, come una sorta di desiderio compiuto. E il desiderio è sempre stimolo, è sempre movimento, è sempre sete di incontrare l'altro, bisogno di incontrare l'altro. E allora vediamo ora il tema del desiderio che romana dallo stupore, dalla meraviglia. È questo primo momento che riguarda il desiderio espresso nel capitolo 5, dal versetto 2 al versetto 8, Ed è in questo segmento del libro del Cantico una sorta di tema che si sviluppa durante la notte. È un desiderio notturno. Infatti, come dicevo, strettamente collegato alla meraviglia, c'è il desiderio che costituisce il principio che fa andare avanti lo svolgimento del libro e muove all'azione. Qui c'è però un altro aspetto che finora non abbiamo toccato se non qualche volta appena sfiorato, ed è l'aspetto della distanza. I due si trovano di nuovo distanti, ed è proprio questa distanza ad accendere nuovamente quel desiderio che mette in movimento. Sappiamo che a livello antropologico il desiderio si rivela una esperienza fondamentale educativa, capace, come poche altre, di proiettare il soggetto fuori di sé per condurlo attraverso una crescita ad una piena maturità. Infatti, nel testo del Cantico in particolare, questa valenza educativa appare in maniera forse più esplicita che altrove nel momento delle due ricerche notturne. La prima non l'abbiamo toccata nel capitolo 3 e la seconda è quella che adesso vediamo più da vicino, capitolo 5, verso 6-8. Che cos'è che suscita un desiderio? Certo, la distanza, ma se la distanza rimanesse pura distanza, non ci sarebbe desiderio. Il desiderio è suscitato dall'invito. E infatti nel capitolo 5, dal verso 6 al verso 8, leggiamo che la ricerca è provocata da una parola che invita. Ci sarà nel libro dell'Apocalisse un eco in una delle sette lettere. C'è un invito del Signore che sta fuori dalla porta e qualcuno sta dentro la stanza, oltre quella porta. Nel testo del Cantico leggiamo così, 5:2: aprimi, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Lasciamo stare le parole che accompagnano la descrizione. Prendiamo sul serio l'invito. La donna sta in casa, sta dentro. Infatti dice, io dormivo, ma il mio cuore era desto. Quando un rumore, una voce, si rendono percepibili. Il diletto è al di là della porta e invita ad aprire. Il desiderio è suscitato intensamente da un invito. Come dicevo, il Nuovo Testamento ci ripropone questa situazione. E questa volta a suscitare il desiderio non è la contemplazione della bellezza, è la voce che viene da quel volto suggestivo. È anche il profumo lasciato sul chiavistello della porta, del quale la donna, quando apre, si trova intrisa le mani, dice il versetto 5. Anche qui verrebbe senza forzature alla mente il testo di Paolo: siamo il profumo di Cristo. Sono immagini, evidentemente. Però dobbiamo, stando in un corso di esercizi, chiedere se siamo talvolta sordi all'invito, e se così siamo il desiderio si estingue. e l'assenza del desiderio è sintomo di una vita spenta, di una vita che non vive più come dovrebbe. Certo, il libro del Cantico, pur essendo un libro espresso in poesia, ha la consapevolezza non solo del limite, ma anche della resistenza. Prima di tutto perché sentiamo dire chiaramente che perché questo desiderio possa esprimersi è necessario superare un limite. Alla parola limite, che lascio nella genericità, ciascuno di noi può dare un contenuto. Però, se vogliamo che davvero il desiderio ci porti là dove noi desideriamo essere e vivere, bisogna superare un limite. Perché, come dicevo prima, il desiderio nasce da una mancanza, dal momento che è anelito nostro verso qualcosa che evidentemente non possediamo. E allora, il desiderio che cosa porta con sé? L'esperienza e la percezione più o meno acuta di una assenza. E questa percezione ci fa toccare con mano la nostra limitatezza. Nella esperienza della lontananza del fine al quale la persona tende, il desiderio emerge come dinamismo verso una pienezza di incontro, che è atteso come incontro. Nel testo del Cantico il limite viene espresso attraverso immagini, e qui è ovviamente la genericità della parola limite comincia ad assumere un contenuto più concreto. Il desiderio è suscitato dall'invito, dicevamo, ma nonostante questo chiede un superamento del limite o delle resistenze. Nel Cantico il limite viene espresso prima di tutto dall'immagine di una porta che divide i due che sono attratti e desiderosi di una comunione e anche di una relazione intensa. Però l'altra immagine che esprime il limite, anche se è forse meno intensa della porta che è chiusa e che divide, è rappresentata dalle resistenze della donna, che esita ad aprire subito all'amato e avanza come motivo qualche resistenza vezzosa, quasi una sorta di timore che qualcosa la deluda nel caso, aprendo la porta, incontri e possa vivere una relazione compiuta. Dice nel versetto 3, sono celebri queste parole: mi sono tolta la tunica, come posso di nuovo indossarla? Mi sono lavata i piedi, come posso ancora sporcarmi? Sono obiezioni o interrogativi vezzosi. Sono cioè un pretesto, quasi che il gesto di andare incontro a colui che ti invita fosse scomodo e importunno. Non è così estraneo questo aspetto dalla vita forse anche nostra e forse anche odierna? Il timore che incontrare per noi il Signore ci crei delle scomodità. E allora avanziamo questi interrogativi. Oppure la preoccupazione che l'incontro, dopo essere stati invitati, sia qualcosa di importuno. ormai mi trovo già in un'altra disposizione, in un'altra situazione, vivo già in un'altra consuetudine. Quindi quell'invito che mi arriva temo che sia un invito a entrare in una situazione scomoda, che non è opportuna. Anche qui le due immagini impiegate dal cantico per indicare le possibilità concrete della resistenza risalgono a un genere letterario molto diffuso, che nella lingua greca si dice con una parola molto lunga, che viene da un verbo greco che significa piangere presso, paraclavio, e si piange presso una porta, e quindi viene la parola lunga paraclausituron, tira è la porta, paraclavio è piangere, e quindi in molti romanzi amorosi, per indicare questa resistenza più o meno voluta, più o meno finta, si utilizza questo genere letterario. L'amata, in genere, sta piangendo presso la porta per indicare, evidentemente, che quell'invito la turba, la preoccupa, perché teme che sia un invito a cambiare stile di vita. Infatti queste resistenze, descritte così nel libro del Cantico, oltre a lasciare intendere la civetteria dell'amata, rivelano un aspetto decisivo della relazione di amore. Non è detto, infatti, non è scontato che l'amata apra la porta, ma l'intimità che da questo gesto può scaturire è frutto della libera scelta di mettersi in gioco. Superato il limite, l'amata apre, ma, dice il testo del Cantico, capitolo 5, verso 6, il mio diletto se n'era andato, era scomparso, e la donna continua dicendo, la mia anima usciva al suo dileguarsi. È interessante l'espressione anima, la mia anima, che significa, come sappiamo, soprattutto quando questo termine nella lingua ebraica è espresso con la parola nefesh, è un'anima che indica la vita. È la vita della donna, più precisamente il suo desiderio vitale che usciva di fronte alla sua scomparsa. E dunque l'assenza, la mancanza, provocava questa profonda amarezza. In un certo senso l'anelito, il desiderio di relazione acceso dall'invito rischiava di estinguersi, ma la ragione è soltanto la renitenza ad accogliere questo invito. E allora, davvero, questo libro, pur attraverso le sue modalità espressive, dice a noi che il desiderio rimane l'anima del nostro cammino, l'anima del nostro percorso. E allora, spinta da questo desiderio che ancora si riaccende, la donna grida, l'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Il fallimento della ricerca acuisce il senso della mancanza, rende più forte la percezione del limite, provocando finalmente una presa di posizione determinata. Mi alzerò, farò il giro della città, per le strade, per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia, cioè della mia vita. La decisione della donna diventa quindi chiara e irremovibile, ma è costretta questa decisione a concretizzarsi attraverso un cammino notturno. Così anche nel nostro capitolo, capitolo 5 al versetto 6, la donna deve fare i conti con una ricerca segnata dall'insuccesso, perché questa mancanza che finalmente avverte e le fa superare tante resistenze, più o meno sostanziose, spinge la donna ad avventurarsi anche di notte, fuori casa, sulle tracce dell'amato. Incontrerà anche le sentinelle o le guardie notturne che stanno alle mura e dirà: mi hanno trovata le guardie, mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello le guardie delle mura. È una ricerca notturna che espone anche al rischio di patimenti, di sofferenze. E allora, che cosa possiamo dire a sintesi di questa parte del desiderio? Possiamo dire che anche il desiderio suscitato dalla parola dell'altro, alimentato dall'esperienza del limite, della mancanza, è una importante esperienza educativa. Suscita la decisione, e la decisione messa in atto conduce a porsi in cammino verso colui che il cuore ama. Ed è un desiderio profondo che coinvolge l'anima, coinvolge la vita, e è un desiderio così profondo e così coinvolgente che fa superare anche gli eventuali momenti di prova e di durezza. E ora vorrei concludere questa parte con alcune brevi considerazioni che vogliono in sostanza unire queste tre parole sulle quali abbiamo cercato di riflettere un po': l'alterità, la meraviglia e il desiderio, dicendo che sono parole che messe insieme aiutano a definire la nostra identità. Noi siamo questo, e noi potremmo essere questo. Persone che devono affrontare la realtà dell'altro, lasciandosi stupire e vedendo nell'altro se vale la pena desiderarlo. Sì, la relazione tra l'amato e l'amata, così come è descritta dal Cantico, può essere interpretata come un significativo percorso di educazione. Resta da chiedersi, e sarà quello che faremo, quale sia l'esito di un tale itinerario. Il Cantico, siamo verso la fine, ma lo metteremo a tema di una riflessione. Il Cantico, nel capitolo 8, verso 6, invita in maniera appassionata la donna a chiedere questo a colui che ama: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Noi vedremo che cosa significa la parola sigillo e vedremo perché usa cuore e braccio. Sono evidentemente parole, la prima che indica l'interiorità, la seconda che indica l'esteriorità. E vedremo come il sigillo, non solo allora, ma anche ora, il sigillo indica identità. Sono parole che suggellano l'unione che desiderata finalmente può realizzarsi. Qual è la definizione di colui che si lascia educare e quindi vive l'esperienza della alterità, della meraviglia e del desiderio? È semplicemente questa: essere il sigillo di colui che si è desiderato. sigillo, come sappiamo, recava impresso un nome, un segno distintivo, e è probabile che anche qui vi sia una eco in una delle sette lettere, quando verrà consegnata una pietruzza sulla quale è inciso un nome. Dunque la letteratura giovannea è una lettura che lascia intendere una profonda conoscenza dei temi del Cantico dei Cantici. Oggi si riprende, per esempio, una antica interpretazione che risale all'autore del primo commento al Cantico dei Cantici, che è un autore dai contorni molto sfumati e che in genere si chiama Ippolito, poi non si sa se sia di Roma o se sia chissà dove. Di lui è rimasto un testo, purtroppo solo in una traduzione georgiana, che è il primo commento cristiano al Cantico dei Cantici. E in quel commento di questo autore del secolo II, il Cantico dei Cantici è rappresentato in questo momento in cui i due si incontrano e lei, mettimi, è la donna che lo dice, perché il pronome mi, nella lingua del cantico, è un pronome che indica un soggetto femminile. Ora, questo autore dice che queste espressioni sono espressioni che nel Nuovo Testamento si compiono nel mattino della Pasqua, quando Maria di Magdala è sorpresa di essere riconosciuta dal risorto e a sua volta è stupita nel doverlo riconoscere, non morto, ma vivo e davanti a lei. Sono parole che nel cantico suggellano l'unione tra due che si attraggono e si amano, e nel racconto del mattino di Pasqua suggellano invece l'incontro fra una donna rimasta desiderosa di incontrare Gesù e finalmente vede il suo desiderio compiuto, chiedendo di essere posta come sigillo. La donna chiede la reciproca appartenenza. Lei è l'identità profonda di lui. Dal momento che il sigillo esprime l'identità di colui che lo porta, quando il sigillo è impresso, il sigillo dice che quel segno rappresenta pienamente colui che è proprietario di quel sigillo. Lei è l'identità profonda di lui e in lei lui trova se stesso. Si tratta di aspetti che evidentemente dicono che la strada che dobbiamo fare è una strada non solo in salita ma ancora lunga. Però quantomeno possiamo chiedere anche noi: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, che la mia interiorità trasudi nella esteriorità, che il mio cuore si esprima attraverso il mio braccio. Non soltanto il sigillo si imprime su un certo materiale, lasciandovi la sua impronta inconfondibile e trasformandolo, ma il sigillo dice anche la forza dirompente dell'unione d'amore, una forza che trasforma e che si imprime nella identità di ciascuno cambiandola progressivamente. E allora, vivendo questa complessa dinamica della relazione di amore, anche con Dio, si giunge alla definizione di se stessi in relazione all'altro. E qui c'è un'altra frase concisa, ma suggestiva ed espressiva, che nel cantico troviamo ripetuta tre volte. Il mio diletto è per me e io sono per lui. Parole nelle quali ciascuno si definisce in relazione all'altro e rivolto verso l'alto. Dunque vedremo, esaminando questo testo, una espressione che si usa per definire l'identità del ministro ordinato. Lo vedremo perché tanto il Vaticano II quanto il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che il ministro ordinato è o agisce in persona Christi Capitis, dice il Vaticano II. La nostra è l'azione di Cristo, agiamo così. È come se davvero ciascuno di noi definisse se stesso in relazione all'altro e rivolto verso l'altro. Quindi l'esperienza descritta dal Cantico è sorprendentemente simile a ciò che accade all'interno della relazione educativa, la quale non lascia indifferenti. La relazione educativa è piuttosto una relazione che trasforma, che cambia, segnando l'identità di ciascuno dei soggetti coinvolti nella dinamica. Ecco perché si può anche qui spiegare quella espressione citatissima, il mio diletto è per me, io sono per lui, in questo modo. L'appartenenza reciproca e la definizione della propria identità in relazione all'altro sono il punto della rivelazione del Cantico dei Cantici. Se noi lo intendiamo come testo di rivelazione, questa frasetta ne è l'apice. Ci rivela la possibilità di appartenere reciprocamente e, in un certo senso, di spiegare la nostra identità in relazione all'altro. Non c'è altro modo per capire la vita di un ministro ordinato se non questa. A volte si diceva, non so fino a che punto in modo corretto, quando il prete novello rientrava al suo paese, c'è qui l'alter Christus, dice. Vaticano II ha confermato questa prospettiva usando un'altra espressione più compiuta e, come dicevo e come vedremo, è ribadita nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo, se non erro, 875. Allora ricordiamoci questo. L'esperienza che il Cantico descrive è simile a quello che accade all'interno della relazione educativa. Noi siamo anche questi, educatori alla vita cristiana. Siamo con il nostro ministero chiamati a trovare una strada che educhi, che conduca quanti ci sono affidati a questa profonda esperienza, la definizione di se stessi in relazione all'altro. E questo è il percorso educativo che consente, oggi in particolare, penso, di superare la percezione della realtà centrata su se stessi. E quando si supera questa percezione egocentrica, non dico egoistica, si compie un progressivo cammino di crescita. Non si cresce se non si supera questa situazione di egocentrismo. Ed è quanto il Cantico di nuovo ci mostra tra le righe. L'esodo di amore coincide di fatto con una uscita, lo vedremo in dettaglio anche questo testo, l'uscita dalla tutela dei fratelli. Si presenteranno i fratelli dicendo: questa qui è ancora piccolina e allora dobbiamo proteggerla. Lei vuole uscire di casa? No, non può uscire perché è troppo piccola. È una nostra sorella piccola. Così vedremo leggendo il capitolo 8 nei versetti 11 e 12. E allora in risposta a un atteggiamento iperprotettivo che non consente la crescita, il Cantico dei Cantici dice: una vigna aveva Salomone, affidò la vigna ai custodi, ciascuno come frutto doveva portargli 1.000 pezzi di argento. La mia vigna, che è mia, mi sta davanti, risponde la donna. Tieni pure, Salomone, i 1.000 pezzi d'argento e 200 per i custodi del suo frutto. È il modo attraverso il quale la donna abbandona la protezione e la custodia dei fratelli, dicendo: la mia vigna, cioè me stessa, è mia e sta davanti a me. E allora dichiara di essere in grado di custodirsi da sola, e quindi esce in questo modo da una custodia iperprotettiva per donare tutta se stessa a colui che la invita ad uscire. Possiamo allora terminare in questo modo. Il cammino di educazione che il Cantico tende a proporre a chi lo vuole ascoltare e seguire, per quanto conosca al suo interno momenti conclusivi, è un cammino mai concluso, che si rinnova, ed è quanto il Cantico evidenzia nelle sue battute finali. Fuggi, amato mio, sii come una gazzella o un cerbiatto sui monti dei balsami. È uno strano paradosso, ma è un paradosso che evoca una costante distanza necessaria all'amore. Indica lo spazio perché di nuovo si possa riprendere un percorso di ricerca, e di ricerca libera per giungere alla contemplazione e alla unione. Ecco allora che proprio questa scoperta di sé, come mossi da un costante e insistente desiderio, è davvero il traguardo del percorso ravvisabile nel Cantico dei Cantici, che propone poeticamente, attraverso un linguaggio che appartiene a generi letterari di quel tempo, una esperienza. Ma è una esperienza che conduce verso di sé e insieme anche conduce ad una esperienza verso l'altro. Così dice la celebre frase: Do di li wa ani lo. Do di li, il diletto è per me, wa ani lo, e io per lui. È la sintesi o la cifra di questo percorso educativo al quale, se vogliamo, possiamo pensare qualche volta.